Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario. Ci siamo con Quirzionario e in questa puntata abbiamo scelto insieme a Riccardo, che è qui con noi, la S di sfamiglie. Abbiamo iniziato la nostra puntata prima di Transfeminonda con questa notizia molto particolare, cioè oggi, questa mattina, c'è stato ancora lo sgombero del presidio permanente che c'era davanti alla stazione Prenestina. Ciao Riccardo, intanto ti salutiamo e se vuoi
Ciao a tutti.
raccontarci che cosa sta succedendo, che cosa è successo questa mattina e che cosa è successo in questi giorni alla stazione liberata da Berta.
Sì, come forse sapete già tutte le ascoltatrici e ascoltatori, dal 4 marzo avevamo liberato la stazione Prenestina di Roma Est, appunto, e l'avevamo ricostruito e rifatto nascere la laboratorio ecologista autogestita Berta Caceres. Mercoledì scorso, la mattina presto, sono arrivate le forze dell'ordine, hanno sgomberato violentemente gli spazi e hanno richiuso la stazione con delle lastre di metallo che sembra quasi appunto sepolta e impossibile da accedere nel futuro. E per gesto di resistenza e anche di contrapposizione a quella violenza delle forze dell'ordine, abbiamo deciso di continuare l'attività nell'aiuola antistante fino a questa sera. Questa mattina le forze dell'ordine hanno deciso di farci chiudere prima e quindi di nuovo ci hanno obbligato a sgomberare le tende che avevamo predisposto lì sull'aiuola stessa e un'altra volta appunto in totale non ascolto di quelle che erano le esigenze di portare istanze transfemministe ed ecologiste nel territorio, per cui ancora una volta un abuso, però appunto certo non sarà questo a fermarci, a fermare il nostro posizionamento, la nostra voglia di continuare ad affrontare questi temi come abbiamo fatto per tutto questo mese, fino anche alla serata di domenica scorsa, che è stata particolarmente bella e potente.
Ecco, parliamone, perché Berta appunto non era soltanto una stazione liberata, era anche questo, non lo dico per togliere, ma per aggiungere valore. Non era soltanto una stazione liberata, non era soltanto un luogo dove la Taberta garantiva cibo antispecista, non era soltanto il luogo dove si era fatto già un negozio gratis a cui le persone potevano accedere, non era soltanto questo intervento appunto di rigenerazione anche dell'aiuola con le piante, non era soltanto il luogo, appunto lo spazio liberato e liberatorio, ma era anche un luogo sicuro per le persone queer, no? E infatti in questo contesto, in questa C'è stato appunto questo incontro organizzato per la presentazione del libro Tenetevi il matrimonio, dateci la dote, che ha scritto Lea Acquistapace, che era presente a questa insieme a Renato Busarello. Quindi Riccardo, parliamo di sfamiglie, parliamo di questo incontro, parliamo dei contenuti di questo libro. A te il microfono, vai.
Sì, allora il libro di Leo parte proprio da un presupposto, cioè da un lavoro di autoinchiesta e di ricerca etnografica sulla società di oggi, che parte dalla necessaria volontà di focalizzare e mettere a lente d'ingrandimento sul vasto sistema di relazioni, di reti di cura, di lavoro riproduttivo, di dimensioni reticolari, appunto, che contraddistinguono le nostre vite relazionali e affettive e fuoriescono da quello che è il paradigma della coppia obbligatoria eteronormata, ma anche omonormata, che invece la società ci fa credere essere l'unico orizzonte verso cui andiamo, verso cui dobbiamo aspirare. Quindi Leo nel libro dice, forse facendo una ricerca su quelle che sono le relazioni reali che abbiamo tra di noi, possiamo scoprire che appunto non è quella coppia obbligatoria l'obiettivo verso cui andiamo, ma più una dimensione che viene appunto definita di sfamiglia. Cosa sono queste sfamiglie? Sono delle dinamiche relazionali, appunto, sono reti di relazioni con amici, amanti, persone vicine, coinquilini, persone con cui si sono condivisi, pezzi di vita politica, che, hanno al loro interno degli aspetti di condivisione profonda di quello che è la propria dimensione relazionale, di sostegno reciproco, di anche proiezione verso un futuro, perché comunque non sono delle reti solo basate sull'oggi e sull'immanente, ma fanno rientrare anche questa dimensione di proiezione sul futuro e soprattutto che permettono appunto di trasformare il lavoro riproduttivo, che sappiamo essere sempre molto gravoso e spesso anche nella dimensione della coppia obbligatoria interamente gravato sui soggetti femminilizzati, ecco, quel lavoro riproduttivo permettono di ridistribuirlo. Perché appunto la domanda da cui parte Leo è proprio: ma tutto questo lavoro di riproduzione sociale che è fondamentale per le nostre esistenze, no? Dagli aspetti più affettivi a quelli più concreti come pulire, cucinarsi, comprarsi da mangiare, riparare casa, tutta questa dimensione qui. Siamo davvero convinti che la cosa migliore sia affidarla alla dimensione della coppia a due? O forse se spacchettando questo lavoro e lavorandoci appunto in una dimensione più reticolare attraverso reti di relazioni affettive che nelle nostre vite, nelle nostre città riusciamo a coltivare, allora forse riesce anche a essere più sostenibile quel lavoro? Allora forse diventa anche non qualcosa che è gravoso, qualcosa che è un peso, ma diventa anche qualcosa che può essere rigenerante, qualcosa che può essere addirittura, e questa è poi la seconda parte del libro, uno strumento di resistenza dal basso rispetto alla pressione di sfruttamento del lavoro capitalista. Per cui davanti a quello che sono le pressioni che la valorizzazione della forza lavoro capitalista impone nelle nostre vite, riuscire a mantenere queste reti di cura e di lavoro riproduttivo diffuso e tra di noi possono anche essere uno strumento di aggregazione, di resistenza e di sostegno reciproco. Ancora di più, e questo poi è l'ulteriore focus del suo libro, considerando la precarizzazione delle nostre vite, che è stata caratterizzata appunto da gli anni di crisi dal 2008 in poi, questa crisi permanente in cui viviamo, per cui le nostre vite sono di per sé complesse, precarie, non sempre appunto, in cui non è sempre facile sbarcare il lunario, arrivare alla fine, riuscire a gestire tutto quello che la vita ti richiede, riuscire ad avere a potersi fondare su questa dimensione reticolare di cura può essere anche una forma di resistenza alla precarietà e appunto allo sfruttamento capitalista. Questa è l'ipotesi, e attraverso una lunga ricerca etnografica compiuta tanto in un campione di persone su Bologna, quanto appunto all'interno di una rete nazionale di movimento di cui Leo faceva parte al tempo, arriva a questa visione complessiva, che è un po' una fotografia dell'Italia di oggi che spesso ci dimentichiamo, perché continuiamo a credere che le nostre vite saranno realizzate solo se riusciamo a trovare un partner fisso, definitivo e proiettato verso il futuro, e se riusciamo ad avere un lavoro fisso, definitivo e proiettato verso il futuro. Ecco,
E tra
forse le nostre
l'altro,
vite valgono anche senza questo.
Riccardo, una cosa molto interessante anche che è emersa, innanzitutto grazie per questa per questa insomma, sintesi molto precisa del messaggio fondante. Di questo libro. Negli interventi che ci sono stati, sia da parte di Leo che da parte di Renato, di smascheramenti e insomma, grazie anche alle sollecitazioni, diciamo, delle tue domande che un po' condotto alla prima parte, perché poi c'è stata anche da parte delle persone, tra l'altro, diciamolo, c'era veramente tante persone che sono venute, quindi un grande interesse, e sia Leo che Renato hanno poi sottolineato l'importanza insomma di questo lavoro che c'è stato nel laboratorio appunto Sfamiglie, che c'è stato agli Stati Generali a Torino nell'ultima assemblea che abbiamo fatto, no? Di Stati Generali, cioè la possibilità che ci sia un riconoscimento, non tanto un riconoscimento, perché appunto, come Leo ha detto a questa frase, non è che ci debbano riconoscere, noi esistiamo e ci siamo e punto, no? Ma che dal punto di vista istituzionale appunto ci sia un riconoscimento dei diritti di queste sfamiglie.
Sì, che è un passaggio che alla fine diventa necessario, perché la questione di fondo è perché a livello normativo e sociale io posso avere permessi dal lavoro, permessi per cure mediche, posso andare a prendere dei bambini a scuola solo ed esclusivamente se sono legato attraverso delle formule normate e basate sulla coppia, perché non ci può essere delle formule relazionali in cui viene riconosciuto il lavoro di cura anche al di fuori di quella che è la coppia obbligatoria, perché sarebbe un avanzamento di società molto elevato. Questo non toglie nulla al fatto che soprattutto le coppie queer abbiano tutti i diritti di avere gli stessi riconoscimenti che la coppia eterosessuale tradizionale normalizzata ha, ma al netto di quei diritti lì, che dovrebbe essere garantiti per tutti, sarebbe importante ripartire su una dimensione della gestione dei diritti stessi che possa essere ridistribuita attraverso la propria dimensione reticolare, e non solo in questo orizzonte spesso opprimente e spesso anche claustrofobico della dimensione di coppia, della dimensione a due, e se non è quello, niente. Perché le nostre vite sono fatte così, perché possiamo non avere nessuno dei nostri familiari stretti consanguini nella nostra città, eppure abbiamo bisogno di avere qualcuno che viene in ospedale per noi se stiamo male. Perché può essere che la persona che sta meglio con i miei figli e che quindi deve andare a prenderli alla scuola materna, magari non è il mio compagno o la mia compagna, magari è un mio amico che sta benissimo con loro e che dovrà avere questo diritto. E quindi ripartire la ridistribuzione dei diritti, allargandoli ovviamente, perché non siamo in una società perfetta, anzi tutt'altro, però ripartire la ridistribuzione allargata dei diritti pensando che questi possano essere elargiti in dimensione reticolare e non soltanto funzionali alla coppia eteroarmata. Questo sarebbe un avanzamento di richieste, di istanze queer radicali di cui l'Italia ha sicuramente bisogno, e che forse proprio in questo momento in cui abbiamo i fascisti al potere vale la pena pensare a nessun tipo di mediazione e puntare direttamente a quello che vorremmo, un riconoscimento di questo tipo qua, visto che tanto una mediazione possibile con un governo fascista non l'avremo mai.
E tra l'altro una delle cose che mi ha colpito durante la presentazione è stato il fatto che insomma non si è mai, come dire, mitizzato questo spazio delle famiglie come un discorso di alternativa a, perché qui c'è il paradiso e lì no, anche se devo dire come persona che lavora per esempio nell'osservatorio dei femminicidi transitori, transicidi e lesbicidi di non una di meno, devo dire chiaramente che il livello, cioè il numero dei femminicidi che ormai veramente stiamo raggiungendo addirittura una persona quasi al giorno, mentre prima erano uno su tre, questo veramente è una situazione tremenda. E comunque, appunto, per rompere la retorica di questa famiglia, sono quasi nella totalità, ma proprio nella totalità sicuramente, sono appunto violenze domestiche e femminicidi che si vivono e vengono perpetrati in famiglia, cioè in quella famiglia lì di cui si continua a rimandare una retorica e che diventa molto spesso, troppo spesso, una gabbia da cui non si può uscire, perché in questa cultura patriarcale, no? Se cerchi appunto di resistere a quella gabbia, oppure c'è appunto la pena che viene inflitta dal tuo stesso partner, dal marito, dal fratello, dallo zio e chi più ne ha più ne metta in questa retorica familiare che va assolutamente decostruita.
Sì, ma infatti io penso che l'orizzonte di una dimensione sfamiliare riconosciuta sia un orizzonte appetibile anche per le coppie etero, non è soltanto per le persone queer, perché anche gli etero potrebbero avere una vita molto più rilassata e molto più piacevole se la propria dimensione, se il lavoro riproduttivo, se le proprie intimità fossero non focalizzate e incentrate solo su una dimensione di coppia, perché riconosciuta dallo Stato, ma in una dimensione reticolare. Perché la vita diventa più piacevole, diventa più sostenibile soprattutto. Ed non è caso il fatto che c'erano anche famiglie con bambini ad ascoltare l'incontro di domenica scorsa, insomma. È un orizzonte che potrebbe cambiare il nostro modo di vivere per tutte, tutti e tutto.
Hai vicino a te il libro a portata di
E
mano?
no, adesso no, perché l'ho prestato a un'amica,
Ah,
scusami.
ecco, no, perché volevo invece chiederti di leggere quel pezzo, il brano che avevi letto,
Mi
che
spiace,
non è,
alla fine.
ma cos'è? Erano le conclusioni, perché se vuoi posso leggerlo
Sì,
io.
verso poco prima delle conclusioni, poco prima
Poco
delle
prima
conclusioni.
delle conclusioni, adesso vediamo, facciamo questa diretta temporalità queer, lavoro e famiglia. No, credo che fossero proprio le conclusioni, quello che hai
Forse addirittura
letto,
le conclusioni.
dove dice, è sempre Leo, no, che scrive e dice: in questo lavoro ho cercato di contribuire con gli strumenti dell'antropologia a una pista di ricerca aperta ormai da diversi anni nel movimento transfemminista queer italiano, del quale faccio parte. Ho cercato di indagare le relazioni d'affetto, intimità, solidarietà e cura non basate sulla parentela o sulla coppia attraverso una prospettiva attenta alla circolarità di discorsi e pratiche, alla performatività delle emozioni e al complesso rapporto fra economia e cultura, e in particolare ai meccanismi di messa a valore degli affetti e delle soggettività nel capitalismo post-fordista. Il tema dello spacchettamento, che era quello che ricordavi appunto tu nel tuo ultimo intervento, delle dimensioni dell'intimità a fronte dell'accentramento teleologico promosso dal modello della coppia romantica, è stato esplorato nel suo valore al tempo stesso materiale e simbolico, cioè come pratica, ma anche sulla scorta del lavoro di Sedgwick come estetica politica ed epistemologica, o meglio ancora come pratica significante. Quindi ho cercato di evidenziare il ruolo che il discorso dell'amore romantico esercita nel demandare ai governati gli strumenti del loro stesso disciplinamento e nel sollecitare un'adesione soggettiva a certe forme di vita. Ecco, Volevo chiederti, Riccardo, cos'è che ti ha mosso dentro? In che cosa ti sei riconosciuto in questo lavoro che è stato fatto?
Ma io fondamentalmente ho trovato nel libro di Leo un po' un orizzonte di, come dire, di conforto in qualche maniera, nel senso che veniamo da 2 anni pandemici in cui la dimensione della rete di sfamiglia è stata fondamentale a sopravvivere, perché cioè, ci sono state ridotte le distanze, si poteva basarsi soltanto su quella che è la rete di circolarità di tua prossimità, e al tempo stesso vivevamo con un governo che ribadiva che gli unici rapporti legittimi nella dimensione pandemica non fossero quelli che ognuno si sceglieva, ma fossero quelli dettati dal sangue, appunto, il famoso provvedimento che io non dimenticherò mai di Conte, attraverso il quale si poteva avere relazioni soltanto con parentele fino al sesto grado e con nessun altro. Tutto questo, a mio parere, è stato profondamente frustrante e anche abietto, perché negava una pratica esistente, negava il fatto che le nostre relazioni di famiglia sono quella parte che ci nutre la nostra esistenza, e che perché sono quelle la parte che scegliamo e la parte che può andare oltre alla dimensione appunto preordinata e precostituita della coppia. E quindi trovare un libro che dice che non solo queste cose qui, questo tipo di relazioni sono importanti, ma sono legittime, dovrebbero essere riconosciute appunto da tanti punti di vista, e sono anche realmente una pratica di resistenza alla violenza del capitalismo e del patriarcato, ecco, mi ha fatto dire: ok, allora questa cosa che io cerco con tanto desiderio e che per me è tanto una fonte di sollievo è anche qualcosa che ha un valore reale.
Ecco, tra
Non
l'altro,
so se ho risposto alla tua domanda.
sì, assolutamente sì, grazie. E tra l'altro, volevo anche leggere questo brano che è proprio, secondo me, è una definizione molto bella del genere, si intitola Il genere della cura, no? Che dice: è impossibile parlare sensatamente di cura senza prendere in considerazione il rapporto fra la costruzione culturale della cura e la costruzione culturale della femminilità. La cura è stata per secoli e in buona parte tuttora il compito socialmente attribuito alle assegnate donne, un compito obbligatorio, al tempo stesso naturalizzato, così che le donne sono obbligate a svolgere lavoro di cura e al tempo stesso non ricevono riconoscimento per quello che fanno, poiché si presume sia parte della loro stessa natura, espressione spontanea del loro genere e di conseguenza non lavoro. In più, benché obbligate, le donne devono svolgere questo lavoro volentieri, proprio perché la cura non è tale senza l'intenzione e la disposizione emotiva appropriata da parte di chi la elargisce. Tronto sostiene che la cura è poco valorizzata nella nostra società proprio perché è un lavoro generalmente svolto dalle donne, cioè da soggetti che occupano una posizione subalterna e che godono di meno prestigio dalla società. Ecco, leggendo queste parole, a me viene in mente con molta forza proprio questo discorso dell'assunzione della responsabilità della collettività della cura da parte di tutte le soggettività.
Certo.
Rispetto a questo, cosa pensi?
Sì, che appunto parlare di sfamiglia è anche liberare le soggettività femminilizzate del peso gravoso di questa cura, e anche uscire fuori dagli schemi attraverso cui appunto chi deve prendersi meno ore dal lavoro perché deve occuparsi della casa sono sempre soggetti femminilizzati nelle famiglie, nella coppie. E quindi immaginare una dimensione più reticolare, più allargata di famiglia permette anche di uscire fuori da questo gioco a cui le soggettive socializzate donne hanno sempre dovuto sottostare nelle proprie esperienze, rinunciando a magari esperienze di vita, di passione, di interessi, perché c'era il peso gravoso di cucinare, pulire, crescere i figli, andare a prendere a scuola e tutto quello che questo comporta.
Certo. E senti Riccardo, grazie mille, grazie per questa presentazione.
A voi.
Spero che ci siano molte altre occasioni. Non scappare perché volevo chiederti un'altra cosa. Ieri abbiamo fatto questo banchino di Praiot ad ESC. Avevamo lì il volantino sia del manifesto che abbiamo scritto per il Trans Day of Visibility, che era appunto ieri, ma nel banchino avevamo anche il volantino di della Via Procis che ci sarà il 5 aprile qui a Roma. E devo dirti, visto che ero io al banchino, che c'è ogni persona che prendeva sul volantino aveva proprio l'entusiasmo e la gioia. C'è stata una persona che mi ha detto: basta, abbiamo già. Per cui se vuoi usiamo questi ultimi minuti che abbiamo prima di ascoltare la canzone che ci hai proposto, che We Are Family. E prima di questo, se vuoi appunto raccontare a chi ci sta ascoltando cosa sarà la Via Frocis del 5 aprile, a te la parola.
Sì, l'abbiamo pensato a questo momento da un lato, appunto, come Praiot volevo avere un primo momento pubblico cittadino. Ci pareva che il contesto specifico della Settimana Santa, così è come è definita dalla Chiesa Cattolica a Roma, fosse particolarmente opprimente e necessitava di una qualche forma esorcizzante e liberatoria. E quindi immaginiamo una Via Frocis a tappe in cui ricorderemo le tante tappe dei momenti di oppressione e anche di liberazione, di lotta che il nostro movimento queer ha sempre portato avanti, ricordando in questo contesto soprattutto il fatto che tra le altre cose, in questi giorni ricorre l'anniversario della prima protesta omosessuale italiana a Sanremo nel 1972 contro un convegno di psichiatria, e quindi percorrere per la Via Frocis per Roma sarà un modo, da un lato, per esorcizzare e liberarci dell'oppressione del Vaticano e di tutto quello che la religiosità opprime i nostri corpi e le nostre vite, e dall'altro ricordare chi contro tutto quello da anni ha sempre lottato. Lo faremo in modo liberatorio, in modo canzonatorio. Vi invitiamo ad esserci tutte e tutti. Appuntamento a partire dalle 18 a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo.
Grazie mille Riccardo, grazie per essere stato qui a Quirzionario con noi e ascoltiamo adesso la canzone che ha proposto We Are Family. Grazie.